Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza. Il piano statunitense sarà votato questa sera dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il testo prevede la creazione dello Stato palestinese, ma resta vago sulla roadmap. Primo turno delle presidenziali in Cile. Il paese va a destra, nonostante la vittoria della candidata comunista Jeannette Jara. Il punto di Esteri. Diario americano. Donald Trump spiazza la Camera, esortando i repubblicani a votare a favore della pubblicazione delle carte di Epstein. Quando la sinistra si accanisce sugli ultimi. In Gran Bretagna la nuova riforma sull'asilo spacca la maggioranza e allontana il premier Starmer dalla base laburista. L'Iran ha sete. La gravissima siccità ha costretto il governo a razionare l'acqua nella capitale Teheran. Belém 2025. La COP30 lancia una dichiarazione globale per combattere le fake news sul clima. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Siamo in collegamento con Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
Ecco, cerchiamo di capire che cosa c'è dietro questo cambio di rotta di Donald Trump circa le carte Epstein.
Ma allora, diciamo, la cronaca è che tra poco, tra pochissimo, è atteso il voto della Camera, quindi oggi, martedì, che a questo punto però, lunedì scusate, che a questo punto è scontato, dopo che appunto Trump ha chiesto ai repubblicani di votare perché i documenti di Epstein vengano resi pubblici e consegnati al Congresso dal Dipartimento di Giustizia che li custodisce. Non abbiamo niente da nascondere, così appunto ieri, domenica, su Truth Social, Donald Trump ha annunciato di aver cambiato idea sugli Epstein Files, spiegando che si tratta ancora una volta di una bufala democratica perpetrata, cito, dai pazzi della sinistra radicale per distogliere dai grandi successi del Partito Repubblicano. In realtà Trump è stato in qualche modo costretto a prendere questa decisione. La sua base, la base del MAGA, è da tempo in ebollizione, vuole sapere cosa c'è dentro quei documenti. In più erano ormai tanti, si dice almeno un centinaio, i deputati repubblicani pronti a votare con i democratici per la pubblicazione degli Epstein Files. Si sarebbe trattato, per Trump, che da mesi insiste che in quei documenti non c'è nulla di significativo, sarebbe stato per lui uno schiaffo clamoroso, una sorta di ammutinamento proprio alla Camera, dove di solito il suo consenso tra i repubblicani è più largo. Di qui dunque il repentino cambio di idea. È comunque tutt'altro che certo che gli Epstein Files diventeranno, almeno in tempi brevi, diciamo, di dominio pubblico. La misura votata dalla Camera deve passare al Senato, dove ha bisogno di 60 voti per essere approvata. I democratici sono 47, quindi è necessario il voto di almeno 13 senatori repubblicani. Il bill poi dovrà essere firmato da Trump, che potrebbe chiedere qualche modifica. Il Dipartimento di Giustizia, poi Shawkey, non ha preso alcun impegno sui tempi per il rilascio di quelle carte, che dunque potrebbero essere lunghi.
Ecco Roberto, tutti si chiedono se esorterà anche i senatori a votare a favore.
Ma allora, guarda, probabilmente lui a questo punto non ha molte scelte, nel senso che allora, sicuramente Trump, questo che vuoi suggerire, è soggetto a frequenti sbalzi d'umore, è noto per non essere, diciamo, un maestro di coerenza. Spesso nel passato ha detto una cosa, subito dopo il suo contrario, pensiamo a Putin, alla NATO, eccetera. In questo caso però dubito che possa cambiare posizione e quindi chiedere ai senatori di non votarlo. Allora ricordo che lui sugli Epstein Files ha già cambiato posizione, cioè in campagna elettorale 2024 aveva detto di volerli rendere pubblici. Arrivato alla Casa Bianca, appunto, ha detto che non c'era nulla di significativo in quelle carte e che alla fine pubblicandole si sarebbe violata la privacy delle persone che vi sono nominate ma non hanno, diciamo, alcun legame con le vicende giudiziarie di Epstein. Direi però che a questo punto Trump non può appunto cambiare di nuovo idea. Il caso si sta facendo troppo imbarazzante per lui, troppo pesante politicamente. Trump probabilmente ha sperato che il clamore attorno agli Epstein Files si sarebbe alla fine spento. Non è stato così per due ragioni sostanzialmente. La settimana scorsa sono uscite 20.000 pagine di mail di Epstein che mettono in discussione la versione di Trump di non aver mai saputo che Epstein gestiva un giro di prostituzione minorile. Questo ovviamente ha ridestato l'attenzione. C'è però qualcosa di più e di più profondo, direi. Il tema della pedofilia è proprio iscritto nel profondo della coscienza collettiva della gente, degli elettori del MAGA, no? Che lo considera la pedofilia come il più efferato e spregevole esempio di impunità di cui i ricchi e potenti godono in America. Ecco quindi a questo punto che gli Epstein Files non sono destinati a svanire, non sono destinati a svanire soprattutto nei circoli politici più vicini a Trump, di qui appunto per lui la necessità in qualche modo di prendersi il rischio di farli uscire.
Grazie Roberto, buonasera.
Grazie a te, ciao.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Questa sera il Consiglio di sicurezza dell'ONU voterà il piano Trump di 20 punti, diviso in più fasi, e che prevede alla fine la creazione di uno Stato palestinese. La risoluzione dovrebbe essere adottata, ma non sarà di facile applicazione. L'inviato speciale del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi, questa mattina a Presto Presto.
Direi che un sano scetticismo su tutta la baracca del piano Trump è sempre necessario come premessa a tutte le nostre analisi di quello che avverrà. E tra l'altro, proprio in vista del voto sul piano Trump che dovrebbe avvenire questa sera sui famosi 20 punti, è interessante che nelle ultime ore Netanyahu ha detto che lui è assolutamente contrario allo Stato palestinese, che invece è il punto 19, se non erro, del piano, ed è quello che poi, come dire, ha spinto la parte araba a dire di sì al piano, e cioè che sia contemplato nel futuro uno Stato palestinese tra Cisgiordania e Gaza. Lui dice di no, assolutamente no. L'incontro con Bin Salman è importante perché noi sappiamo che i sauditi sono i grandi amici e alleati degli Stati Uniti, specialmente di Trump, sono stati i suoi partner di tutto l'impianto, direi proprio ideologico, di Trump ancora del primo mandato, e cioè i famosi patti di Abramo, che sostanzialmente mettevano da parte tutta la questione palestinese, erano grandi patti commerciali. Dopo il 7 di ottobre, con tutto il male che si può dire del pogrom, del massacro, del crimine compiuto da Hamas contro i civili ebrei attorno a Gaza, innegabilmente Hamas è riuscito a riportare sul tavolo dei piatti del Medio Oriente la questione palestinese. E infatti i sauditi, con Bin Salman in testa, dicono: guardate che o si accetta lo Stato palestinese, quindi al di là di ogni iniziativa diplomatica si contempla che alla fine di un processo ci sarà lo Stato palestinese, quindi il ritiro degli israeliani dai territori occupati nel 1967, oppure noi non facciamo parte della giostra. Tutto questo è importantissimo perché è esaurito secondo gli americani, e non è vero, sul campo non è vero, comunque il piano 1, e cioè il cessato il fuoco, che non c'è, dico io, comunque loro dicono che adesso bisogna andare al piano B, cioè la forza di stabilizzazione. Quindi bisogna che siano presenti sul campo delle truppe internazionali che garantiscano la sicurezza, che aiutino la normalizzazione e la ricostruzione. E naturalmente i sauditi dicono: benissimo, noi ne facciamo parte se si parla dello Stato palestinese, a cui oggi Bibi ha detto di no.
Tu pensi ci possa essere una dichiarazione di principio su uno Stato palestinese di alcune realtà, diciamo, patto di Abramo, tra virgolette, escluso Israele, e poi sul terreno rimane così con i progetti di ricostruzione, una Gaza spaccata in due?
Assolutamente sì, c'è la realtà e i desiderata di Trump che vuole il Nobel della pace, mentre sul campo, primo, chiunque conosca la realtà dei territori occupati, lasciamo perdere Gaza, parliamo della Cisgiordania, beh, sa che a bocce ferme lo Stato palestinese è impossibile. Gli israeliani negli ultimi 20 anni e anche di più hanno costruito, segmentato, frammentato, fatto sì che non ci sia assolutamente una continuità territoriale palestinese, politica, sociale, hanno proprio rubato terre, costruito strade, insediamenti sulle colline, chiuso fonti d'acqua, sequestrato fonti d'acqua, preso i campi, tagliati gli ulivi, chi più ne ha più ne metta. Quindi uno Stato palestinese contemplerebbe che tutto questo venisse azzerato e quindi vorrebbe dire guerra civile in Israele. Nessun governo israeliano, anche il più di sinistra possibile, quest'estate quando è stato a fine agosto ho parlato, ero stato da Ehud Barak, il vecchio leader laburista, il quale mi ha detto: se noi oggi parliamo, noi laburisti, noi sinistra, noi figli di Rabin, eredi di Oslo, dovessimo parlare di Stato palestinese, ci farebbero fuori, ci sparerebbero come hanno fatto Rabin. In Israele c'è una situazione esplosiva, delle tensioni interne potenziali, quindi nessun leader con un minimo di testa sulle spalle potrebbe mai parlare di Stato palestinese. Certamente non Netanyahu, che è alleato di partner che sono ideologicamente e teologicamente contrari. Quindi in questo momento parlare di Stato palestinese, sia per la realtà sul campo, sia per la realtà politica, è assolutamente utopico. Questo è un fatto. Il secondo fatto è che, e lo vediamo, i coloni continuano impunemente, coloni estremisti di destra, a attaccare zone civili, case, contadini nei campi. L'abbiamo visto a Iosa, basta guardare tutti i social, è pieno di video di coloni che fanno tutto e di più. Ci sono stati 7 morti, giovani palestinesi uccisi in meno di 2 settimane, l'ultimo ieri, un 19enne, nella totale impunità. Ieri Netanyahu, inshallah come si dice, ha detto: ah, basta, bisogna controllare, noi siamo uno Stato di diritto, ma anche lì tra il dire e il fare c'è di mezzo l'oceano, non il mare, e di fatto poi chi spara non viene perseguitato, il sistema giudiziario israeliano chiude non un occhio ma 2, quindi questa è un'altra delle realtà che è innegabile e in cui Trump non dice assolutamente nulla.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Autorità iraniane hanno iniziato a razionare l'acqua nella capitale Teheran a causa di una grave siccità. Alice Franchi ha intervistato Antonello Pasini, ricercatore e fisico del clima presso il CNR.
Ma purtroppo col riscaldamento globale di origine antropica, questo recente, l'Iran è sempre più soggetta a siccità di lungo periodo ed è ovviamente una siccità estremamente grave, molto estrema, che ha portato non soltanto a mancanza di piogge, ma anche al fatto che il terreno più caldo fa sì che si evapori di più quella poca acqua che c'è dal terreno o evapotraspiri dalle piante, e quindi è chiaro che c'è molta meno acqua disponibile.
Le autorità iraniane hanno anche avviato operazioni di inseminazione delle nuvole per indurre la pioggia, ma di che soluzione si tratta? Può essere considerata una soluzione a lungo termine?
Ma dunque, esperimenti di inseminazione delle nubi nascono già da 50 anni fa, insomma, quindi non è una cosa nuova. Il problema vero adesso è che innanzitutto con l'inseminazione delle nubi si riesce ad aumentare la quantità di pioggia di un 10, 15, forse un 20% in più, ma il vero problema è che ci devono essere le condizioni affinché piova, quindi non ci può essere, non puoi far piovere in un momento di estrema siccità, di mancanza di nubi, ci vuole che l'atmosfera abbia quella determinata umidità, quella determinata presenza di vapore acqueo affinché i nuclei diciamo di condensazione facciano condensare il vapore acqueo intorno a questi nuclei di condensazione e si possano creare delle nubi che possano piovere. Il vero problema è che in questo momento l'estremizzazione del clima fa sì che quando c'è sereno non piove per tanto tempo, quando arrivano delle precipitazioni queste sono molto violente, quindi nel momento in cui tu vai a inseminare le nubi rischi di renderle ancora più violente e di far sì che arrivino delle alluvioni ancora più devastanti, perché in realtà l'Iran adesso è in mezzo a questi due fenomeni, una siccità estremamente forte, mancanza di pioggia, ondate di calore molto forti e poi quando arrivano le precipitazioni queste sono molto violente, quindi c'è il rischio che inseminare le nubi peggiori ulteriormente questa situazione.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Cile alle elezioni presidenziali. La candidata delle sinistre, la comunista Jeannette Jara, ha vinto il primo turno davanti all'estremista di destra José Antonio Kast, ma al secondo turno Kast potrebbe contare sull'appoggio degli altri candidati ultraliberisti o nostalgici di Pinochet, ma non è detto che questa tornata finirà con una sua vittoria. Sentiamo Alfredo Somoza.
C'è stata una grande divisione del voto, non era forse mai successo in Cile una frammentazione del voto di questo tipo, nel senso che la destra si presentava con tre candidature più un quarto candidato che si qualifica come né fascista né comunista, Franco Parisi, quindi ecco cinque candidati che hanno delle cifre riguardevoli, perché appunto Jara passa col 27% e Kast col 24% al ballottaggio, ma subito dietro Franco Parisi ha preso il 20%, Johannes Kaiser, il libertario sul modello di Milei, il 14% e la candidata della destra storica cilena Evelyn Matthei con 12.5 punti. Numeri che saranno tutti importanti per il secondo turno che si terrà il 14 dicembre. Sia Kaiser che Matthei hanno già detto che i loro voti sono a disposizione di Kast e su questo non ci piove. Ricordiamo José Antonio Kast, esponente del Partito Repubblicano che andava in coalizione con i socialcristiani, 59enne, avvocato, già parlamentare, è stato candidato due volte e aveva perso nel 2021 il ballottaggio con Boric. Kast è un grande ammiratore e rivendica l'operato di Augusto Pinochet negli anni della dittatura, quindi non c'è dubbio che il voto della destra si concentrerà e se la matematica vale qualcosa, ma sappiamo bene che in questi casi non la matematica non è una scienza esatta, il voto di Kast più i due esclusi della destra storica e della destra libertaria farebbero già il 50%. Il punto interrogativo invece sono i voti di Franco Parisi, questo ingegnere economico, c'è cioè un economista in realtà 52enne che ha fondato il Partito della Gente, questo Partito della Gente che ha detto che il loro voto va conquistato, quindi che non si schiera in primis né con Jara né con Kast. Ha alcune proposte che diciamo interpretano gli umori della gente, ad esempio uno degli slogan di Parisi è bala o carcel per i criminali, un po' parafrasando Pablo Escobar di Netflix, plomo o plata. Qui invece è pallottola o carcere per i criminali, propone di far uscire l'esercito per strada per finire con la violenza e di intervenire nella regione dell'Araucania, cioè dove c'è il conflitto con gli indigeni Mapuche, per concludere questo conflitto in 8 mesi. Ma al di là di questo propone una serie di cose in campo economico molto interessanti e che effettivamente già la Janet Jara, la candidata del centro-sinistra, ha detto che si possono prendere in considerazione, come ad esempio l'abbattimento dell'IVA sui farmaci, lo Stato Smart, cioè uno Stato che elimina la burocrazia e che può rapportarsi col cittadino in modo moderno e intelligente, una politica di austerità. Ecco, alcune proposte in campo economico possono essere condivisibili dal centro-sinistra, alcune proposte in campo, diciamo, sociale o di sicurezza possono essere condivise dal centrodestra. Vedremo quel 20% di voti di Parisi, che si è concentrato quasi tutto nelle tre province del nord, nell'estremo nord cileno, dove andranno a finire.
Andiamo in Gran Bretagna. La riforma dell'asilo voluta dal governo laburista certifica il divorzio tra il premier Starmer e la base. Sentiamo Daniele Fisichella.
Il piano prevede che il Regno Unito diventi un posto meno allettante per i richiedenti asilo, cioè innanzitutto il processo per richiedere la residenza permanente si allungherebbe da 5 ai 20 anni, ovviamente per quei migranti il cui status di asilo politico, di richiedente asilo, viene ovviamente approvato. Poi l'asilo politico diventerebbe una definizione temporanea, cioè riesaminato ogni anno. Se nel frattempo il paese di origine venisse considerato sicuro, allora le persone, i migranti, verrebbero rimpatriati. Insomma, il ministro degli interni, Shabana Mahmood, parla di eliminare il pull factor, cioè il cosiddetto fattore richiamo, come se il Regno Unito fosse una enorme calamita. Insomma, si fonda questa proposta ancora sull'effetto deterrente, mentre sappiamo che il Regno Unito ha un sistema di asilo politico che fa acqua da tutte le parti, un sistema molto lento, una burocrazia ingolfata, degli iter molto lunghi che prevedono anche 2-3 anni di attesa per queste persone, per migliaia di persone che si trovano praticamente in un limbo. Il governo laburista invece crede che con questa proposta gli sbarchi clandestini e soprattutto le imbarcazioni di fortuna che ogni giorno attraversano il canale della Manica, ecco, in questo caso diminuirebbero.
Tra i parlamentari laburisti questa proposta non fa l'unanimità.
No, assolutamente, c'è opposizione all'interno del Labour, partito più spaccato che mai. Anche alcuni ministri si sono opposti pubblicamente alla proposta del ministro dell'interno. I termini usati sono crudeltà, razzismo, molti invece chiedono al governo di fare marcia indietro e di concentrarsi di più sugli accordi esistenti con la Francia per fare in modo che i migranti illegali non compiano la traversata pericolosissima della Manica, fare in modo che il sistema attuale della richiesta di asilo funzioni davvero e che dunque i tempi di attesa vengano ridotti. Ma poi, insomma, questa proposta è una proposta che ovviamente dovrà essere approvata in Parlamento e non è detto, ma è una proposta anche che minaccia, per esempio, di bloccare l'accesso ai cittadini di Angola, Namibia e Repubblica Democratica del Congo se i governi locali non coopereranno accettando i rimpatri di quei cittadini che non hanno il diritto di rimanere nel Regno Unito. E poi c'è la parte ancora più controversa, che è quella dei ricongiungimenti familiari. Ecco, il termine di famiglia stretta, di familiari stretti, andrebbe rivisto secondo questa proposta, comprendendo soltanto madri, padri e fratelli e sorelle, una definizione che andrebbe in conflitto con quanto stabilito dalla Corte Europea dei Diritti Umani a Strasburgo. Dunque ci sarebbero anche dei problemi a livello internazionale. Se i laburisti criticano i loro compagni di partito, invece il partito conservatore applaude per bocca della leader Kimi Badenoch. Insomma, i Labour sembrano inseguire più il partito di destra di Farage, di Reform, piuttosto che il consenso che sembra ormai comunque inevitabilmente perso dei propri elettori.
C'è una spaccatura tra la base laburista e la sua leadership in questo momento su tutti i temi.
Sì, nettamente, spaccatura che comunque è emersa anche nelle settimane precedenti ed è una spaccatura che non farà altro che acuirsi quando la settimana prossima con grande probabilità il ministro del Tesoro Rachel Reeves annuncerà l'aumento delle tasse nella nuova manovra finanziaria, tradendo quelle che sono state le promesse elettorali. Il partito laburista non è mai stato così impopolare dal giorno della sua elezione, sono passati appena 18 mesi, ma sembra praticamente ormai una pagina di storia. In tutti i sondaggi Reform UK, il partito ultranazionalista di Farage, è in vantaggio, addirittura si parla di possibili dimissioni per lo stesso Premier Keir Starmer. Una settimana fa era uscito un briefing da parte del numero 10 di Downing Street nel quale si diceva che addirittura ci fossero alcuni alleati di Keir Starmer pronti a candidarsi per la leadership, briefing che non doveva uscire, a quanto pare è sembrata più una pugnalata alle spalle del primo ministro. Insomma, niente sembra salvare al momento il governo di sinistra da una caduta che purtroppo, dobbiamo dire, sembra imminente.
Infine la COP30 ha lanciato una dichiarazione globale per combattere le fake news sul clima. Sentiamo da Belem Lorenzo Tecleme, che è giornalista ambientale, intervistato da Alice Franchi, ma prima tutti un caro saluto da Sciauchi.
La rilevanza evidentemente è centrale, c'è un negazionista alla Casa Bianca, Donald Trump, a ricordarcelo, quanti danni può fare la cattiva informazione. Lula ha voluto rispondere a Trump stesso nel suo discorso inaugurale qui a COP30, al vertice sul clima delle Nazioni Unite in Brasile, dicendo deve essere la COP verità, opposta al negazionismo delle destre globali e delle lobby fossili. Si è arrivati per questo alla dichiarazione sulla stampa libera, corretta e libera dalla disinformazione, ma la battaglia continua anche sul tavolo negoziale. In uno delle tanti tavoli negoziali, ad esempio, l'Arabia Saudita si è opposta ad un passaggio, ad un paragrafo che parlava proprio di lotta alla disinformazione climatica.
Quanto l'informazione può impattare l'azione per il clima?
Beh, evidentemente è centrale da quando esiste lo spazio pubblico, l'arena del dibattito. I media sono degli attori politici e come tali operano. Oggi, soprattutto nel mondo occidentale, ma non solo nel mondo occidentale, milioni di persone che sono affettate in prima persona dalla crisi climatica e che avrebbero tutto l'interesse a chiedere azioni più radicali, più incisive contro le emissioni, sono state convinte dell'opposto, sono state convinte che non esiste nessuna crisi climatica. Ma faccio un passo più in là, il problema non è solo la stampa che disinforma, è anche la stampa che, pur senza disinformare, omette, non ne parla, parla d'altro, ci informa di un progetto petrolifero senza dirci dei danni che provoca. Ecco, in senso lato, ma anche questa è disinformazione climatica.
Qual è il ruolo delle lobby del combustibile fossile nella comunicazione e che ruolo giocano lì a COP30?
Beh, evidentemente il ruolo è importantissimo. In molti paesi aziende dei combustibili fossili possiedono dei mezzi di stampa direttamente per tramite di controllati o di loro proprietari, ma i rapporti vanno molto più in là, c'è tutto il tema del finanziamento, della pubblicità. Grandi aziende petrolifere sono spesso grandi inserzionisti dei quotidiani e delle TV e questo crea inevitabilmente un rapporto di dipendenza. È più difficile parlare male di una multinazionale del fossile se quella multinazionale del fossile ti paga lo stipendio. Questo si vede molto nel mondo dei media, ma più in grande si vede alle COP, dove i lobbisti sono anche quest'anno migliaia.
La COP30, oltre ad essere definita la COP della verità, è anche nominata la COP dei paradossi. Infatti l'agenzia della comunicazione di COP30 è Edelman, che è l'agenzia di Shell.
Sì, e non è l'unico paradosso. All'ingresso della COP qua a Belém si trovano dei grandi cartelli pubblicitari di Petrobras, che è la grande multinazionale estrattiva brasiliana. D'altronde il paradosso è un po' la cifra della presidenza brasiliana. Lula è un presidente di sinistra, vicino ai movimenti. Il presidente della COP, Correa do Lago, un diplomatico vicino a Lula, ha incontrato i movimenti l'altro giorno assieme alla ministra carismatica Marina Silva e sono stati ricevuti in mezzo agli applausi, ma al contempo il governo Lula ha al suo interno correnti molto vicine all'agrobusiness e alla lobby fossile, per esempio recentemente ha autorizzato estrazioni petrolifere in Amazzonia. Quindi insomma il paradosso è un po' un leitmotiv di queste e di altre COP.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.